Capitolo quinto. Pregi segreti del cuore di Ubaldo. Dopo aver abbozzato un quadro dello spirito dolce, caritatevole del nostro Ubaldo, è necessario che noi ci spingiamo quanto è possibile a scandagliare le virtù interiori per poter misurare la grandezza del suo cuore e quindi il grado di perfezione della sua santità. Prima d'ogni altra è il disprezzo di se stesso. La sua umiltà non era un'ipocrita vernice gettata sul suo volto per atteggiarlo a disprezzatore dei propri meriti. Questa larva di umiltà che noi spesso incontriamo nel mondo e che occulta fra le pieghe del suo ispido manto l'orgoglio più raffinato non è quella che ha fatto i santi, né poté essere l'umiltà di Ubaldo. L'umiltà di Ubaldo traeva origine dalla meditazione della grande dignità e missione a cui è elevato il sacerdote e dal compito tracciatogli da Gesù di studiarsi di eguagliare in sé la perfezione del Padre Celeste. Ubaldo intese che nonostante le nostre virtù siamo ben lungi da tale modello, perciò nel suo cuore rinduzzò ogni fremito, benché minimo, di orgoglio. In nessuna delle sue espressioni, in nessuno degli episodi della sua vita narratici dai biografi, noi possiamo sorprendere un sintomo benché minimo di questo spirito defraudatore della gloria dell'Altissimo. Quest'aura potente che freme attraverso tutti gli alberi della vita, che ne solleva in alto i rami, che li agita, che ne scompiglia le foglie, le elettrizza, le strappa, le disperde, quest'aura non raggiunse mai in nessun momento la calma, serena superficie del suo spirito. Egli fu al di sopra di questa tempesta, come aquila che volteggiando attraverso gli spazi del cielo non è raggiunta dalle nubi che l'uragano addensa al di sotto di lei. Ubaldo, raccolto col pensiero nella grandezza di Dio, vive in una completa dimenticanza di sé, in un oblio sereno di quello che è e dell'autorità che possiede, e questa dimenticanza egli la vela sotto le spoglie di una bontà indicibile, di una arrendevolezza, di una condiscendenza generosa. Nel parlare di questa preziosa qualità del suo spirito, dovrò io richiamare al pensiero del lettore avvenimenti già narrati o che faranno parte dei capi successivi. Non è però una superflua ripetizione la mia, ma è lo studio psicologico di questi episodi che ci presentano la figura del vescovo Baldassini nella tenue luce dell'umiltà. È di nobile prosapia. I suoi compagni lo vedono solo, abbandonato in un chiostro, come un trovatello tapino i cui beni sono sfruttati dai congiunti. Tale ingiustizia fa breccia nell'animo dei suoi amici ed uno, ardito, si propone ridestare nel suo cuore la coscienza dei propri diritti e della condizione privilegiata che gli spetta nel mondo, ma egli non si lascia ammaliare da questa luce abbagliante di una gloria mondana, di una posizione di favore. Umile nel suo spirito, risponde che la sua eredità e la porzione del suo cuore è solo il buon Dio, di cui si sente figlio amato, e che i preziosi tesori di questa immarcescibile eredità valgono bene il sacrificio delle proprie ambizioni e del proprio interesse. L'aquila ha già spiccato il volo dalla terra, agile e leggera, può slanciarsi sicura fra gli spazi azzurri del cielo. Un passo più innanzi. Egli è sacerdote ed è eletto priore della propria canonica. Egli trovasi in età ancor giovane, ammaestrato dall'esperienza del suo nobile cuore, comprende che la sua canonica ha bisogno di riforma. Egli potrebbe da solo iniziarla. Uno spirito come il suo non può sentire il bisogno di una guida che lo addestri. Pure non si giudica capace di compiere da solo un apostolato così alto. Parte e come un poverello che va a picchiare alla porta di un convento per chiedere l'elemosina, così egli, priore della canonica principale della sua città, se ne va a piedi, lontano, dimesso, per domandare all'ostello di Nostra Donna sul Lido Adriano la carità d'un consiglio. E là, egli che poteva essere maestro di spirito, resta per 3 mesi alunno docile e sottomesso dell'altrui esperienza e dell'altrui pietà. L'esito della riforma nella sua canonica, egli lo deve, oltre che al proprio esempio, alla dolcezza ed umiltà con cui la propone. Non è il violento riformatore che impone il suo pensiero, è l'apostolo che, come il più umile gregario, lavora per il trionfo dell'idea, e non per il trionfo della sua persona. L'umiltà è nemica giurata delle promozioni, e molto più quando queste portano seco gravi responsabilità. Però niuno seppe fuggirle che non fosse un santo. Tale è il loro fascino, tale il miraggio che presentano ai nostri occhi, tali le soddisfazioni che promettono, l'imponenza che esercitano fra le masse, che i più degli uomini se le propongono come meta ambita ed attesa. La loro luce abbagliante è così viva che i migliori intelletti stessi non han saputo sottrarsi a tale forza attrattrice. Come gli insetti attorno ad una vivida lampada, così gli uomini si aggirano attorno a questo sole fiammante della vita e per raggiungerlo non si arrestano dinanzi a nulla. È questa la storia eterna dell'umanità. L'animo veramente umile, al contrario, è atterrito dinanzi alla responsabilità che seco traggono le dignità, le ha fuggite come una via che non sale alla vita ma che discende negli abissi, come un peso che ostacola il libero respiro della coscienza, così che il mondo dà lo spettacolo di questa duplice corsa, di una massa che, sedotta dall'orgoglio, dalla scalata alle dignità e dal potere, e di poche anime privilegiate che, illuminate dalla fede, rifuggono da esse con quello stesso slancio con cui i primi si studiavano a raggiungerle. E se Dio permette che i loro sforzi riescano vani e ad esse per ubbidienza sia imposto il giogo di una dignità, allora sono faci sopra il moggio, rischiaranti i dintorni d'una luce così fulgida da abbagliare tutti i pigmei dell'ambizione e della vanità. Ubaldo fu del piccolo manipolo di quei grandi. Egli fuggì con tutte le forze della sua gagliarda virtù l'altezza delle dignità, in un tempo in cui per tanti era il sogno più accarezzato il raggiungerle. La terra non lo aveva vinto con le lusinghe delle sue ricchezze, non era riuscita ad incatenarlo con gli allettamenti del senso e della fragile beltà, non aveva avuto forza per invaghirlo con gli onori delle armi, poteva sperare di abbagliarlo con gli splendori del potere? L'umiltà sua fu irremovibile, né si arrese se non all'imposizione autorevole del Papa. Nel qual caso non capitolò, ma fu essa che vinse, perché se nulla aveva cercato non volle neppure essere sorda alla voce di Dio che gli imponeva un compito a mezzo del suo rappresentante in terra. E questa sincerità del suo umile cuore nell'accettare l'episcopato fu poi da lui dimostrata col contegno tenuto nei 30 anni di vescovato. Perché se molti parlano di umiltà e da voce i più ripetono di non aver mai ambito una carica, scoprono poi la falsità di quest'oro con il loro contegno, dopo raggiunta la dignità agognata. Ubaldo non fu in nessun modo del gruppo di questi ipocriti. Noi abbiamo visto nel capo precedente come la profonda umiltà di Ubaldo gli procurasse amarezze ed affronti, per le quali però non si addontava, compensava le offese con la generosità e con l'amore. L'uomo che sa dimenticare le ingiurie, che le perdona generosamente, che non le ricorda che per beneficare deve possedere il più alto grado di umiltà, perché è giunto a dimenticare interamente i più delicati affetti e sentimenti personali. Dove però molto più si rivela questa sua completa dimenticanza del proprio io, è in quell'aureola di santità che il popolo vedeva lentamente delinearsi attorno al suo capo e che veniva personificata nel potere taumaturgo. Sugli ultimi anni della sua vita già molti narravano di aver ottenuto dal Signore delle grazie ed anche dei veri prodigi per opera della sua preghiera. Noi non abbiamo presso i suoi biografi memoria alcuna che egli abbia operato grazie per volontà sua. Egli anzi era severissimo verso chiunque a lui si rivolgeva raccomandandosi alle sue preghiere per ottenere grazie e guarigioni. Ma ciò nonostante più volte a lui si presentarono persone per ringraziarlo di prodigi che attestavano di aver ottenuto per la sua intercessione. Allora il santo uomo, come un bambino preso in fragrante, o meglio, come un giusto cui venisse attribuita una cattiva azione, ripeteva a quei fortunati che si guardassero bene di attribuire a lui tale portenti e che non ne parlassero giammai per alcuna ragione. Quindi ripeteva che chi aveva operato il prodigio era il buon Dio, che a lui solo serbassero la loro gratitudine e con una vita santa cercassero compensare il beneficio che il Signore aveva loro compartito. Era la grande umiltà sua che lo faceva atterrire al solo pensiero di essere stimato un uomo superiore agli altri per virtù, mentre nell'intimo del suo cuore egli si riteneva spoglio del tutto di questo verde ammanto, arido tronco su cui appena s'abbarbicano i muschi e le secche lichene. Un episodio sin ad ora sconosciuto ai biografi, che però a noi viene narrato da Giordano, ci rivela in maniera tutta nuova questo suo spirito di umiltà con chi a lui si rivolgeva per ottenere dei prodigi. Una notte un cieco ebbe in sogno una visione in cui fu avvertito che se voleva riacquistare la luce andasse da Ubaldo, vescovo di Gubbio, che con l'intercessione sua certo otterrebbe il miracolo desiato. Fatto giorno, egli prende seco un compagno, sen parte colmo di speranze. Giunge alla città di Gubbio e tosto domanda di vedere il santo vescovo. Le notizie raccolte per via intorno alla sua virtù e la fama di altri prodigi operati dall'uomo di Dio lo confortano nella sua speranza e gli fanno affrettare il passo sinché giunge all'episcopio. Saputo che si trattava di un poverello, Ubaldo, secondo il suo solito, lo accoglie con quella bontà paterna che sapeva raffinare ancora meglio quando trattavasi di sventurati. Ma non so dire come egli restasse turbato quando vide il cieco sconosciuto gettarsi ai suoi piedi e con tenerissime preghiere domandargli che volesse degnarsi di restituirgli la vista. Ubaldo cerca schermirsi all'inattesa domanda, protesta di essere un povero peccatore pur lui e di non avere in alcuna guisa tanta autorità presso il buon Dio. Il cieco però non si arrende, insiste, narra la visione avuta nella notte, parla di tanti prodigi che altri avevano ottenuto per la sua intercessione e conclude insistendo perché a lui pure, povero infelice, si degnasse concedere una grazia cotanto bramata. Ubaldo si trova ancor maggiormente angustiato di fronte a questa insistenza, che purtroppo si basava sulla realtà delle cose, però non si dà per vinto e cerca portare il discorso in un'area più elevato, parlando a quel cieco della caducità dei beni terreni e dell'importanza che ha per noi unicamente la salvezza dell'anima. «Mi meraviglia, figliolo», dice egli, «come tu sia tanto desideroso di riacquistare la luce degli occhi che con la morte verrà nuovamente a mancarti e non cerchi invece assicurarti d'ottenere dal Signore la luce dell'anima, quella luce che mai cesserà di risplendere ma che darà all'anima una felicità senza limiti». Il poverello resta attonito a tali parole e cerca scusarsi dinanzi ad Ubaldo, dicendo che egli non sapeva come assicurarsi il possesso di questa luce sovrumana. Ubaldo comprende di aver vinto. Con il zelo proprio del suo spirito, dice al poverello che non si angusti per l'infelicità in cui si trova, che non cerchi una luce che l'uomo ha comune pur con i bruti, ma cerchi la luce celeste, sopportando pazientemente la sua infermità, procurando vivere onestamente, che il possesso di questa luce misteriosa non potrebbe mancargli. Ma il cieco non si arrende. Egli è sicuro che Ubaldo può ottenergli la luce degli occhi e non vuol rinunziarvi senza esser sicuro che avrà almeno la luce eterna per l'anima. Volto quindi al santo, gli dice con gran fede e commozione: «E se io rinunzio alla vista, mi sei tu garante che avrò almeno questa luce misteriosa nell'altra vita?» Ubaldo resta intenerito a tale domanda e ripete che egli volentieri si renderebbe mallevadore per lui, purché egli gli promettesse di sopportare pazientemente l'infermità in cui si trova. Il cieco allora si piega e, confortato nella sua speranza dalla parola di Ubaldo, parte tuttora ravvolto nelle tenebre esteriori, ma sicuro nel cuore suo che un giorno, mercé la preghiera di Ubaldo, questa sofferenza gli avrebbe procurato la luce eterna del paradiso. Quest'episodio, che con tanta purezza ci rivela tutto l'abborrimento che Ubaldo aveva per la fama di uomo taumaturgo, sarebbe rimasto occulto se, avvenuta la morte di Ubaldo, questo infelice non fosse accorso a baciarne la salma, commuovendo per la tenerezza tutti gli astanti mentre esclamava: «Oh santo Ubaldo, io non son venuto per chiederti la luce degli occhi, ma solo per domandarti che innanzi a Dio ti ricordi di me e tu mi sia mallevadore quando io pure morrò, che per la rinunzia da me fatta della luce terrena io otterrò dal Signore la luce eterna». E non era un senso di egoismo o una noncuranza delle altrui infermità che lo guidava. Nel suo spirito egli considerava ogni dolore, ogni infermità della vita come un fuoco che brucia le scorie dei vizi, che monda l'oro purissimo delle virtù e lo fa capace di risplendere nei regni eterni della vita. Quindi, più che lenire il dolore allevandolo coi prodigi, egli voleva rendere le anime spiritualmente forti nel sopportarlo, ammaestrandole a considerare il dolore come la via della gloria. Quell'anima era oramai sciolta dai lacci della più potente passione. Conculcato l'orgoglio, ella poteva senza timore alcuno elevarsi nello spirito di adorazione. Ella non poteva più ripiegarsi su se stessa. Il suo conversare, le sue aspirazioni potevano mirare solo al di sopra della terra e divi tener fisse le sue pupille. Il linguaggio di quell'anima con l'invisibile oggetto dei suoi amori poteva essere solo la preghiera. Le brevi biografie che noi abbiamo di Ubaldo solo in pochi casi ci parlano di questo spirito di pietà che era come il soffio del suo cuore. Però anche questi pochi casi sono bastanti per farci conoscere appieno la sua tempra su questo lato della sua vita. È egli ancor giovanetto. Lascia la canonica di San Mariano perché disturbato dalla dissipatezza e mondanità di quei canonici che mai si raccoglievano assieme a pregare, e preferisce a quella principale canonica la piccola collegiata di San Secondo, dove da fanciullo egli aveva appreso a conoscere la vita pia del vero sacerdozio. È là che egli si era abituato a gustare la misteriosa dolcezza del conversare col Signore. È là che fa ritorno per sentire al suo orecchio parlare di nuovo quella voce misteriosa. A quegli accenti un interno contento irradia di fulgori di luce il suo angelico viso giovanile, suscita lampi di celeste dolcezza in quegli occhi bruni e pensosi. Il suo sguardo in quei momenti riflette un mondo ignoto, un mondo sovrasensibile. Egli non vive più su questa terra. Fu in una di queste estasi misteriose, in uno di questi slanci della sua eroica pietà, che lo vide, che lo sorprese il santo vegliardo Giovanni di Lodi e ne restò commosso per questo suo spirito di pietà. L'austero discepolo ed amico di San Pier Damiano non poteva sentire attrazione verso un giovane dissipato e mondano, fu invece lo spirito di pietà di Ubaldo che lo avvinse a lui, che gli fece desiderare la sua compagnia. La pietà di Ubaldo a noi si rivela quando egli ritorna da Santa Maria in Porto, portando trascritta la regola di quella canonica. Lungo il cammino, oltre l'osservanza di un rigoroso digiuno, egli consacra tutto il suo tempo alla preghiera e ad un santo conversare di cose celesti. La sua patria non era il mondo, questa era solo la terra dell'esilio. Qual meraviglia che nei suoi discorsi, nell'intrattenersi con i suoi amici, non l'altro cercasse che il cielo. Ed egli non sa comprendere, non riesce a spiegarsi come i suoi confratelli della canonica di San Mariano non sentano il bisogno di questo sfogo dell'anima verso il Signore e cerca addentrarli in questa via misteriosa che unisce la terra al paradiso. Dopo pochi anni di fatiche, di premure, di sollecitudini, di incoraggiamenti, di esempi continuati, l'amore alla preghiera è inteso pure da loro e la canonica di San Mariano emula la viva pietà che rendeva illustri i più grandi cenobi. Oh, come esultò il suo cuore quando nella sua cattedrale intese la giornaliera officiatura, quando non più il suono vuoto e deserto della campana con forzata ipocrisia simulava da solo l'ufficiatura che avrebbe dovuto solo annunziare, ma attorno alla tomba dei martiri Mariano e Giacomo i sacerdoti ravveduti intrecciavano alle melodie del canto liturgico l'austera salmodia. Il pellegrino che fra giorno o nelle ore deserte della notte fosse passato avanti a quella chiesa avrebbe non più gemuto per lo squallido silenzio che vi regnava da tanti anni, ma avrebbe inteso rallegrarsi il cuore per i melodici canti che echeggiavano per la silenziosa navata. Era il giovane priore Baldassini che aveva restituito al tempio i teneri accenti della melodia, i dialoghi misteriosi dei salmi davidici, le liriche ispirate dell'innologia cristiana, i preziosi ricordi e le mirabili leggende della storia dei santi. Oh, quelle anime dovevano aver provato il fascino dell'amore di Dio, se non si stancavano di parlare giorno e notte con lui, ma la loro pietà era la pietà stessa di Ubaldo. Egli aveva col suo esempio fatto gustare di nuovo ai sacerdoti la dolcezza di quel linguaggio segreto con cui l'anima dice al Signore gli amori suoi per lui, con cui gli scopre le sofferenze delle proprie ferite morali, con cui gli domanda l'aiuto e il soccorso, ed Ubaldo aveva dato con questo la miglior prova che l'anima sua palpitava di quell'amore che arde nel petto dei santi. Ma Ubaldo non poteva essere pago. Il cuore suo arde di un amore che non è sazio dei comuni sfoghi giornalieri. Le quotidiane occupazioni lo trattengono troppo spesso lungi dal santuario, lo distolgono dall'intrattenersi col Signore, sulle arsure di una mistica sete che bruciano l'animo suo. Per compensarsene sente il bisogno di tempo in tempo di raccogliersi nella solitudine e là, lungi dalle cure e dalle preoccupazioni dell'ufficio, consacrarsi tutto unicamente al servizio del Signore, con assiduità a vivere al suo fianco. Avellana, egli sapeva quale profumo di pietà aspirasse in quella solitudine. Tante volte vi aveva trascorso ore celestiali, conversando con quei santi monaci e cenobiti. Aveva sembrato a lui di non trovarsi più sulla terra, ma di aver già per compagni i santi del paradiso. Quindi là spesso muoveva il passo, come il pellegrino che, stanco delle sue fatiche, cerca lungo il cammino un'ombra dove dare per qualche ora riposo alle membra stanche. Erano le ferie del suo ministero episcopale, i giorni di letizia, che concedeva al suo cuore bisognoso di gioia. Là egli consacrava il tempo solo alle cose di Dio. Ivi veniva a temprare le sue forze e rinfrescare il suo animo, a far tesoro di nuova energia, a scuoter la cenere che le cure giornaliere avevano fatto posare sul suo fuoco di zelo. E là egli prendeva parte alle lunghe salmodie, alle preghiere mentali, ai santi ragionamenti di quei solitari. In quell'oasi beata egli gustava gli incanti della quiete celestiale dopo le sofferenze aride del deserto della vita. Avellana per questo diventò il luogo prediletto dei suoi ritiri, la meta delle sue peregrinazioni, la dimora degli amici suoi più diletti. Là saziava l'accesa sete di preghiera che bruciavagli in cuore. Un delicato episodio ci svela come, appena giunto, egli cantava la Santa Messa nonostante l'asprezza del viaggio, e la Santa Messa egli voleva cantarla ogni giorno, parendo a lui che questo sublime atto del sacerdotale ministero non potesse compiersi se non circondato di tutto il fasto del culto cattolico. E nelle strettezze egli raccomandava agli altri sempre la prece come l'arma che espugna i più difficili ostacoli, che piega i nemici più duri. Quando Gubbio era salita dalle 11 città collegate, non fu forse alle preghiere che egli fece appello? Le processioni di penitenza, la frequenza dei sacramenti, e nel momento in cui le schiere combattevano con l'ardire della disperazione, egli, da un luogo eminente della sua cattedrale, stava invocando con la preghiera sulle armi ugubine la benedizione del cielo. La sua venerazione per i martiri Mariano e Giacomo, Secondino ed Agapio, rilevasi dalle cure che ebbe per il decoro di queste chiese. Egli raccomandò pure il culto di San Felicissimo, un santo eremita morto presso Nocera, che in quella città, come in Gubbio, ebbe grande venerazione, e alla sua chiesa e alla collegiata raccolta presso quella concesse un importante privilegio proprio pochi giorni prima della sua morte. Sarebbe interessante conoscere più in particolare lo sviluppo che ebbe la pietà in diocesi per l'appoggio ed il consiglio di Ubaldo, ma sventuratamente gli storici non hanno curato narrarcelo. Sappiamo pur tuttavia da Giordano che a quanti andavano a visitarlo nella sua ultima infermità, egli non faceva che raccomandare la preghiera, cercando in questa guisa di accendere nell'animo dei suoi figli l'amore che egli sentiva verso il Signore. «Ogni luogo gli era oratorio», scrive di lui Teobaldo, quasi per dirci che la sua mente era sempre elevata in Dio, sia che fosse nel tempio o stesse raccolto nella sua cella, sia che passeggiasse all'aperta campagna o si intrattenesse in amichevoli colloqui con i suoi amici, sia che stesse occupato nei lavori del suo ministero o prendesse qualche istante di riposo. «Del suo spirito di orazione abbiamo deciso di tacere», aggiunge Teobaldo, «anziché dir poche cose, poiché in tutta la vita ogni luogo fu per lui un oratorio». Mirabile espressione, che rivela come tutta la vita egli con il suo pensiero, con lo sguardo, col cuore, stette fisso nel Signore. Prima di chiudere questo capitolo sulle virtù del nostro santo vescovo, voglio aggiungere qualche ricordo sul suo spirito di purezza. L'episodio da noi narrato del progetto di matrimonio fatto ad Ubaldo ci testimonia l'amor suo alla purità fin dai primi anni della vita. È una pianticella allevata nei giardini eletti del Signore. In quei giardini il celeste agricoltore ha avuto unicamente le rose del martirio e i gigli della purezza. Poteva Ubaldo crescere come una mala erba seminata dal nemico delle anime? Egli, fino dalla prima età, fu tanto invaghito di questo candido fiore che determinò di non volerlo mai macchiare con le soddisfazioni anche lecite dei sensi, e prima ancora che lo tentasse il suo amico, aveva consacrato la purezza del suo cuore al Signore. Egli rifuggì dalla canonica di San Mariano, poiché oltre la mancanza di pietà è la corruzione del cuore di quei sacerdoti che lo muove a schifo e lo induce ad allontanarsi da loro. Più tardi, quando egli divenne priore di quella canonica, deliberò di richiamare i canonici alla vita claustrale, perché quella vita è la migliore tutela dell'onestà dei costumi. Questi pochi accenni sono bastanti a farci conoscere l'amore che ebbe il nostro santo alla virtù. Son poche linee, ma linee maestre che con genialità disegnano il profilo di questa bella figura di vescovo. Sono linee sicure, che non lasciano luogo a dubbio o ad incertezze. Sono linee profonde, incise sulla nuda roccia, così che in niun tempo potranno andare smarrite. Nel corso dei secoli, queste linee che scolpiscono il fine sembiante del nostro santo resteranno sempre, come il ritratto del suo cuore, come l'espressione della sua grande e profonda virtù.